Voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee. Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? No, there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard to be on an interdimensional ride.
So far, watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically in tune to the stars. We already are, you and me, psychically in tune to the stars.
You might as well get used to this. Death to us part here, healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars. In tune to the stars, we already are, you and me, psychically in tune to the stars.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Torna l'appuntamento che arriva dal Bellunese con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che va in onda il martedì. Siamo arrivati a questo 22 novembre, la trasmissione va in onda alle 17.30 fino alle 19 e poi la ritrovate naturalmente in podcast nel sito di Radio Cooperativa e anche a bellunopop.it. Questa settimana ci occupiamo sostanzialmente di due tematiche. La prima è il consumo critico e poi ci occuperemo di agricoltura, innanzitutto per presentarvi l'iniziativa che ritorna questa domenica, il 27 novembre, a Sedico, di Chiamata a Raccolto, e anche per riparlare con i protagonisti della battaglia politica del grande successo con l'adozione del regolamento di polizia rurale che vieta i pesticidi pericolosi, prima al Consiglio Comunale di Belluno e poi una settimana fa anche nel Consiglio Comunale di Feltre. Ma in apertura ci occupiamo dunque di consumo critico. Facciamo di nuovo il punto su tutto questo arcipelago grazie a un incontro che è in programma a Belluno, promosso dalla Cooperativa del Commercio Equo e Solidale Samarcand. Si terrà venerdì 2 dicembre alle 20.30 al centro Giovanni XXIII in Piazza Piloni, in centro città a Belluno, e interverrà Paolo Graziano, che è docente di scienze politiche a Padova, nonché autore, coautore del libro Consumo Critico, pubblicato per le edizioni Il Mulino. Noi siamo andati a ricercare un intervento di Paolo Graziano insieme alla coautrice del libro, Francesca Forno, che si è tenuto nell'ultima edizione del Festival dell'Economia a Trento, quella di questo ultimo giugno 2016. sarà stato un incontro dal titolo Azione collettiva, consumo critico e crescita che ruotava appunto attorno al filo conduttore del libro Il consumo critico, scritto da Forno e da Graziano. E è intervenuto anche Mario Diani, direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento, e con lui anche Flaviano Zandonai, sempre dell'Ateneo Trentino. Ma questo lo sentirete fra poco perché vi propongo per l'appunto questo breve stralcio dell'incontro svoltosi nel giugno scorso, per la precisione il 5 giugno a Trento, alla Facoltà di Sociologia, per parlare del libro appunto Il consumo critico, che sarà al centro anche di questa serata promossa dalla cooperativa Samarcanda a Belluno il prossimo 2 dicembre, venerdì 2 dicembre, alle 20:30 al centro Giovanni XXIII di Belluno, con l'autore appunto Paolo Graziano, che ora sentiremo. Prima di lui interverrà la coautrice, che era presente con lui all'incontro di Trento, Francesca Forno. Ecco dunque la registrazione.
Buongiorno, benvenuti a questo incontro su Azione Collettiva, Consumi e Crescita. Sono Mario Diani, sono il direttore del Dipartimento, benvenuti. Benvenuto anche ai nostri speaker, Francesca Forno dell'Università di Bergamo, Paolo Graziano dell'Università di Padova, Flaviano Zandonai dell'EUISC di Trento, anche docente, anche lui presso il nostro Dipartimento. Il tema di cui trattiamo stamattina non è di per sé per niente per nulla nuovo. Da un lato il consumo è stato uno strumento, i comportamenti di consumo sono stati uno strumento di contestazione politica perlomeno dal 1700 in avanti, anche in forme molto significative. Dall'altro lato i consumi e in particolare le forme di organizzazione collettiva dei consumi come risposta a situazioni di crisi o semplicemente alle difficoltà che certi gruppi sociali sperimentavano, sono stati anche questa una caratteristica costante della società, perlomeno della società, della modernità, della società industriale. Pensate, le origini del movimento operaio sono assolutamente radicate nelle varie forme di mutuo soccorso, di azione cooperativa, mutualistica. Quindi, da questo punto di vista, il tema dei consumi non è certamente nuovo in assoluto e certamente al tempo stesso ha acquisito una grande rilevanza negli ultimi decenni, in quanto, scusate, negli ultimi anni, non decenni, è un po' esagerato, negli ultimi anni, in quanto in quest'ultimo periodo abbiamo da un lato tutte e due le condizioni che hanno reso i consumi rilevanti. Da un lato la crisi fortissima, secondo molti irreversibile, insomma, del modello di azione politica ispirato in senso lato al socialismo, e quindi la ricerca di nuove forme di azione collettiva, di protesto, di azione dal basso, di azione di contestazione. Dall'altro, ahimè, la crisi più forte in assoluto, che ha generato la maggiore distruzione di reddito dopo la Seconda Guerra Mondiale e che ha posto nuovamente il centro, la dimensione dei bisogni, la dimensione del soddisfacimento di bisogni primari al centro dell'attenzione anche per gruppi sociali che si pensava fossero ormai esenti da questo tipo di difficoltà. Quindi, da questo punto di vista, il tema al tempo stesso per niente nuovo, è nuovissimo e urgentissimo. Lo spunto dell'incontro di oggi è un volume che hanno appena pubblicato Francesca Forno e Paolo Graziano con il Mulino, il titolo è Il consumo critico. Lascerò prima la parola a loro nell'ordine, prima a Francesca, poi a Paolo, e successivamente Flaviano Zandonai presenterà le sue riflessioni. Alla fine, come al solito, ci sarà ampio spazio per i vostri interventi. Grazie per essere qui, grazie a Francesca Forno in primis.
Grazie per l'invito e per aver creato questa occasione di parlare appunto del consumo e del consumo critico all'interno del Festival dell'Economia. Perché in realtà anche io sono arrivata ieri, molti degli interventi e delle sessioni che si stanno svolgendo in questi giorni mettono in evidenza delle dinamiche, appunto i luoghi della crescita, queste dinamiche di concentrazione, sia dal punto di vista dei luoghi dove vivono le persone, l'importanza delle città, in qualche modo lo svuotamento delle aree periferiche, marginali, con chiare problematiche che in alcuni interventi, penso per esempio ieri il bel dibattito attorno a questi temi che ha visto l'economista impegnato nel dibattito, l'economista Barca metteva in evidenza appunto come questo modello di crescita porti a delle problematiche, una crescita delle disuguaglianze, le migrazioni, un tema centrale in questo festival dell'economia, ma appunto la concentrazione in zone urbane, l'abbandono delle zone periferiche, che porta in qualche modo anche a dei problemi ambientali, che forse è un tema che non ha avuto così tanto centralità in questo festival, che invece probabilmente necessita di un approfondimento maggiore. Ecco, tutti temi in qualche modo che sono al centro di tutta una nuova dinamica, come diceva Mario Diani prima, non è tutto nuovo, ma è in qualche modo anche una riemergenza di alcune pratiche, di alcuni movimenti che abbiamo visto anche nel passato, che cercano in qualche modo di invertire questi circoli viziosi, no? Che in qualche modo creano quei problemi appunto che ho velocemente elencato. La cosa interessante è che lo fanno individuando una forma antica, ma in qualche modo di nuovo moderna, che è appunto quella di agire nello spazio e nella sfera dei consumi e quindi direttamente nella sfera economica. E questo è importante perché oggi più di ieri, questa è una differenza rispetto ai movimenti mutualistici e della cooperazione della fine dell'Ottocento, il consumo oggi è molto importante non solo perché è il motore della produzione e quindi del lavoro, ma è importante anche per la costruzione dell'identità. Dall'altra parte, questo processo di lavoro, produzione e consumo nella società cosiddetta dei consumi, e quindi non la società della produzione, come il passaggio anche è definito da Zygmunt Bauman nella nuova modello di società, crea un eccesso di consumo e di produzione che in qualche modo ha delle ripercussioni sociali e ambientali appunto molto forti, come cercavo di riassumere prima. Nascono in queste contraddizioni di questo modello della crescita dei nuovi soggetti che da un lato, criticando questo modello di crescita e le esternalità negative che produce, suggeriscono, e questo è importante, anche delle correzioni. Questi movimenti, i movimenti del consumo critico, come lo definiamo nella nostra bussola, nella nostra farsi un'idea del mulino, sono importanti perché agiscono su tre piani, e se li guardiamo anche comparativamente con altri movimenti del passato, l'agire contemporaneamente su tre piani spiega anche come questi movimenti possono rappresentare delle forme correttive di tutte queste forme di crescita che hanno però notevoli esternalità negative. Agiscono sul piano culturale. Oggi noi possiamo acquistare prodotti che vengono prodotti magari a sacrificio delle condizioni ambientali, della tutela dell'ambiente e dei lavoratori, che vengono da tutto il mondo, no? La globalizzazione ha accentuato questa mobilità delle merci. Chiaramente in questa dimensione il consumatore diventa un anello della filiera molto più importante che nel passato. Noi con i nostri consumi, questo ci dicono questi movimenti, che è molto interessante a mio avviso, possiamo scegliere quale tipo di economia sostenere, no? Provate a pensare alle campagne che denunciano attraverso una salsa etica di pomodoro sia la presenza delle mafie nel sud Italia, non solo sud Italia, o allo sfruttamento del lavoro. Quindi il consumo, che oggi diventa così un'azione di significato, di senso nella nostra vita quotidiana, addirittura Bauman dice che siamo diventati consumatori, abbiamo perso la nostra capacità di essere cittadini perché siamo tutti appiattiti nella nostra dimensione di consumatori, fino a quando il consumatore consuma addirittura se stesso, no? Dice Bauman, questa azione è talmente significante che i movimenti la ribaltano e dicono: esercitiamo il nostro potere di cittadini attraverso l'atto del consumo. Attraverso questo atto del consumo noi possiamo ripercorrere a ritrovo tutta una filiera, dalla produzione al lavoro, no? Quindi il consumo ritorna vicino al lavoro. Col consumo noi possiamo tutelare il lavoro e l'ambiente. Ma questi movimenti, questa è una forte operazione di tipo culturale che ha discreto seguito. I gruppi di acquisto solidale piuttosto che Slow Food hanno avuto una crescita esponenziale, vuol dire che questi movimenti hanno trovato una formula anche di dialogo con la popolazione, con la cittadinanza, che in qualche modo fa breccia, no? Anche proprio in virtù dell'importanza che il consumo assume nella nostra costruzione dell'identità. Però fanno anche altre due azioni su altri due livelli: da un lato economico, creano nuove reti economiche, no? Che mettono direttamente in contatto la famosa filiera corta. Fino a qualche anno fa era un concetto, una parola che circolava tra addetti al lavoro, ormai se ne parla quotidianamente. Anche lì c'è un avvicinamento del momento del consumo al momento della produzione, quindi ricreano filiere economiche. L'ultima area su cui lavorano sempre di più, tra l'altro, perché noi li stiamo seguendo questo evolvere di queste organizzazioni di movimento del consumo critico da molti anni, è la loro azione politica. Certo, l'azione di consumo di per sé è un'azione politica se viene politicizzata, come fanno questi movimenti, ma l'azione politica consiste anche nell'interagire, quindi nel formare delle soft law, nel senso degli incentivi positivi, no? In qualche modo di controllo anche di come queste imprese producono. Ma dall'altro anche sempre di più cercare, soprattutto a partire dalla politica locale, quindi dall'amministrazione locale, di coinvolgere in questa ridefinizione di un modello alternativo economico sempre di più anche la politica, le amministrazioni. Ieri è stato molto interessante perché ci hanno invitato a me e a Paolo a parlare anche all'altro festival, che è una manifestazione che a Trento si è svolta in contemporanea a questa manifestazione, e mi hanno mostrato tutta una serie di documenti con cui queste reti stanno dialogando con la provincia di Trento, ma questo sta avvenendo in molte province italiane, proprio per creare dei disciplinari, creare delle azioni di supporto. Provate a pensare quanto le amministrazioni potrebbero anche loro riprendere in mano anche il problema della cittadinanza. Provate a pensare che il problema, la questione delle mense, no? Quindi anche le amministrazioni, attraverso dei capitolati che favoriscono determinate economie all'interno delle mense pubbliche, degli ospedali, pensate quanto potrebbero tirare anche questa economia locale. Questo è chiaramente una politica, un rapporto che riavvicina la dimensione culturale dalla dimensione produttiva ed economica, che è importante, in quanto non c'è un obbligo, no? Ma c'è una sensibilizzazione, un aumento della cultura generale e una capacità, quasi una democratizzazione del mercato, no? La possibilità di mettere non più i cittadini, non più i consumatori, ma i cittadini con la dovuta informazione nella loro capacità di scegliere. Mi fermerei qui perché ci siamo accordati per interventi un po' corti, in modo da lasciare poi possibilità di dialogo.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Sì, grazie per l'invito e per la vostra presenza qui. Io cercherò di completare un po' la presentazione di Francesca, ma anch'io sarò piuttosto breve, proprio perché ci aspettiamo anche da parte vostra domande o commenti. E mi soffermerò in particolare sulle ragioni che hanno portato alla crescita del consumo critico. Come giustamente si diceva prima, si tratta di un fenomeno non nuovo, ma che di certo negli ultimi 10 anni, 15 anni, non soltanto nel nostro paese, ha conosciuto una espansione di grande interesse, tanto da motivare alcuni studiosi, economisti più, diciamo così, mainstream, che erano colpiti dal tasso di crescita delle organizzazioni che noi chiamiamo appunto di movimento ecosolidale, per esempio i gruppi di acquisto. Se si vanno a guardare i numeri che si possono ricavare dalla banca dati Rete Gas, si vede come nel corso degli anni 2000 c'è stata una crescita davvero impressionante, da poche decine alla fine degli anni 90 a oltre 1000 in anni più recenti. E questo è soltanto uno degli esempi. Ovviamente ci sono le botteghe del mondo, che sono dei fenomeni più consolidati, che sono più familiari anche a noi. Ci sono gli ecovillaggi, cioè Slow Food, che come sapete nasce alla seconda metà degli anni 80, quindi relativamente recente. Allora la domanda, una delle domande che ci siamo posti in questo libro e in altre ricerche, è come mai si sviluppano con questa intensità. E sostanzialmente due sembrano essere le risposte. Una è già stata evocata ed è quella della perdita di rilevanza o la perdita di centralità di un'azione politica più tradizionale, non soltanto partitica ma anche associativa tradizionale, che portava ad una difficoltà per gli individui di sentirsi parte di qualcosa che fosse anche, come dire, motivante dal punto di vista quotidiano. Farò qualche esempio rispetto all'attività dei gruppi di acquisto, che magari diversi di voi già conoscono, ma di sicuro un impegno, una militanza politica più tradizionale è venuta meno. Abbiamo dei dati sul crollo non solo del numero di iscritti ai partiti, ma anche il crollo della fiducia nei confronti dei partiti, crollo anche della fiducia nei confronti di attori istituzionali e non istituzionali, più tradizionali, da un lato le istituzioni pubbliche, dall'altro anche i sindacati, che hanno perso un po' di fascino, diciamo così, negli ultimi 20 anni, e dunque emergono questi nuovi attori. Questa è la prima ragione, che chiaramente è una ragione di medio periodo. Una ragione più di breve periodo riguarda anche il contesto economico, perché di certo, per quanto riguarda soprattutto i gruppi di acquisto, c'è stata un'attenzione che era motivata anche dalla crisi, e questo è un aspetto interessante, perché a volte si dice che i gruppi di acquisto, in parte lo si dice giustamente, sono dei fenomeni da ceto medio, da persone che hanno una certa disponibilità economica. Certo, questo è vero, perché per definizione il consumo critico richiede una capacità di acquisto, quindi una capacità di spesa che altrimenti non consente l'esercizio di questa pratica. Ma è anche vero che in realtà, come in parte si diceva anche ieri e come ci mostrano diverse ricerche, ci sono anche dei prodotti che hanno dei prezzi accessibili e sono ovviamente dei prodotti che hanno delle qualità che stanno diventando sempre più importanti. Parte il biologico, la filiera corta, si diceva prima, oppure altre caratteristiche di prodotto che di per sé sono diventate ancora più interessanti in un contesto di crisi. È evidente che la crisi di per sé non abbia spinto moltissimi cittadini ad andare verso i gruppi di acquisto con motivazioni, diciamo così, di tipo politico in senso stretto, ma di sicuro è stato un primo aggancio. Vi faccio un esempio: dopo che la trasmissione Report aveva parlato dei gruppi di acquisto anni fa, c'è stata un'esplosione di interesse da parte di italiani che hanno chiesto ai gruppi di acquisto come potessero partecipare, pensando che insomma il gruppo di acquisto fosse soltanto un modo per risparmiare. Di certo non è così, perché i gruppi di acquisto sono anche molto esigenti rispetto ai consumatori, perché si pretende o spesso si richiede anche una partecipazione che vada al di là dell'acquisto in senso stretto. Non è soltanto socializzazione degli acquisti, ma è anche gestione degli ordini ed è anche coinvolgimento, se non propriamente identitario, certamente coinvolgimento sociale e in alcuni casi anche politico. Quindi da un lato la perdita di rilevanza di una militanza più tradizionale, dall'altro anche quindi un fenomeno più strutturale, diciamo così, dall'altro un fenomeno più congiunturale collegato alla crisi, hanno determinato questa crescita, che, ripeto, non ha riguardato soltanto i gruppi di acquisto, ma i gruppi di acquisto sono un fenomeno abbastanza paradigmatico di questo cambiamento, e cioè nei gruppi di acquisto abbiamo delle persone che vi partecipano con motivazioni molto diverse. Inizialmente ipotizzavamo che ci fosse una coscienza politica maggiore all'interno dei gruppi di acquisto. I nostri dati mostrano come sì, c'è una coscienza politica ed è condivisa soprattutto a livello, diciamo così, di elite all'interno dei gruppi di acquisto, però molti si avvicinano semplicemente perché si fa leva sulla una delle pratiche più diffuse, che è quella dell'acquisto, che ha a che fare con la vita quotidiana di tutti, e attraverso questa socializzazione del consumo, dell'acquisto, si arriva poi ad una socializzazione più politica e, come ricordava giustamente Francesca, questo ha determinato per esempio un maggiore coinvolgimento a livello locale in termini di partecipazione con liste elettorali a livello locale alle elezioni, e ci sono diversi esempi. Proprio ieri qualcuno diceva sì, abbiamo un gasista che è anche consigliere comunale, cioè c'è un passaggio dalla dalla sfera del consumo critico in senso più stretto a una sfera che è più politico-istituzionale, per l'appunto partecipazione a elezioni oppure coinvolgimento in politiche pubbliche, politiche scolastiche, politiche ambientali, messa in agenda politica di temi che magari avevano perso un po' di importanza, per esempio il bilancio partecipativo, oppure nuove forme di partecipazione dal punto di vista della gestione della cosa pubblica. Bene, questi sono tutti temi che sono stati, se non creati, se non avviati dai gruppi di acquisto, da altre esperienze di consumo critico, certamente sono state sostenute con forza, e nel momento in cui comunque anche in una città come Trento si arriva ad avere 1500 gasisti o persone che comunque hanno una capacità di far valere non solo le proprie preferenze ma anche le proprie curiosità dal punto di vista non solo economico ma anche culturale, beh, le amministrazioni pubbliche cominciano a prestare attenzione. E per questa ragione non abbiamo evidentemente soltanto un'interazione che è stata avviata a Trento e in Trentino, ma in moltissime altre regioni, in moltissimi altri contesti. E quindi abbiamo avuto un passaggio rispetto all'evoluzione anche dei movimenti più in generale, abbiamo avuto un passaggio dal globale al locale, cioè da Seattle, Genova, fine anni 90, primi anni 2000, quando l'obiettivo principale era cercare di cambiare le politiche a livello internazionale, quindi gli obiettivi erano le organizzazioni internazionali o alcune organizzazioni internazionali, per varie ragioni si è tornati a livello locale per cercare di contaminare sia la società sia la politica attraverso delle pratiche che si sono rivelate sempre più di successo, perlomeno dal punto di vista dei numeri. Ora, e vado verso la conclusione del mio intervento, un altro fenomeno sta emergendo ed è un fenomeno che ci interessa molto, che è quello della ritransnazionalizzazione, diciamo così, del consumo critico, cioè per esempio con riferimento al TTIP, quindi una politica che si sta costruendo a livello europeo, abbiamo una attenzione molto forte da parte della rete del consumo critico italiana, per esempio, che sta portando nuovamente ad un livello sovranazionale la proposta e la protesta di questi gruppi, perché appunto per un decennio questa dimensione internazionale era venuta un po' meno, cioè di sicuro dopo Seattle ma soprattutto dopo Genova, come molti di voi forse sanno per aver vissuto personalmente questi passaggi, c'è stato un momento di crisi, un momento di difficoltà, perché sembrava che quel livello di intervento, cioè un livello internazionale, fosse privo di sbocchi. E dunque, e lo vediamo dai nostri dati, a partire dal 2001, non a caso, rappresentanti della rete Lilliput, che è una delle organizzazioni che aveva investito di più anche nelle giornate di Genova, si ritrovano e cercano di capire come andare avanti rispetto alle proprie iniziative politiche dopo le difficoltà riscontrate a Genova. Ecco, da qui nasce a livello locale un percorso che porterà poi al consolidamento, se vogliamo proprio alla vera esplosione dei gruppi di acquisto e di altre esperienze di consumo critico. Ora assistiamo ad un ritorno a livello internazionale, e cioè per contrastare questa proposta di trattato internazionale che viene visto come un pericolo per le economie locali, per le produzioni tipiche, per anche la democrazia, per varie ragioni che se volete poi riprenderemo in seguito, si sta ricostruendo un'azione politica che non ha più come obiettivo soltanto il comune, ma appunto ha come obiettivo, se non solo il governo, ma anche il governo, soprattutto il livello europeo, quindi le istituzioni europee, la Commissione europea, il Consiglio. E qui vediamo una contaminazione sempre più forte tra organizzazioni più tradizionali, quindi anche i sindacati, e le organizzazioni nuove, cioè intorno per esempio alla campagna Stop TTIP abbiamo la FIOM insieme al Movimento Consumatori, insieme a Slow Food. Allora, questo è un elemento nuovo di grande interesse, perché forse segna il passaggio in un'altra fase del consumo critico, cioè un ritorno, se vogliamo, a alcuni elementi che erano già presenti negli anni 70, ma poi ancora negli anni 90, anche se in forma diversa, e che però per un decennio erano diventati secondari per molte di queste organizzazioni. Ed è per questo che forse conoscere più da vicino queste esperienze non ci dirà qualcosa sul livello locale di azione sociale e politica, ma sempre più anche qualcosa sul livello transnazionale e europeo.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
State ascoltando Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, la trasmissione del martedì pomeriggio, che questa settimana in apertura si sta occupando di consumo critico. Lo facciamo per presentare l'incontro in programma fra 10 giorni a Belluno, al Centro Giovane XXIII di Piazza Piloni, alle 20.30, promosso da Samarcanda, la cooperativa del commercio eco e solidale, con Paolo Graziano, docente di scienze del fenomeno che è stata fatta Padova, molto bene da Francesca e da Paolo,
riguarda il tema dell'istituzionalizzazione del consumo critico. Volume di già cui detta ha così una cosa terribile, Graziano, però per certi versi interessante, dell'economia perché è vero di Trento, che molta parte del consumo
5 giugno insieme alla coautrice Francesca Forno abbiamo ascoltato appunto i loro due interventi. Una certa idiosincrasia rispetto a tutte le forme organizzative terzo relatore di questo incontro svoltosi al Festival dell'Economia, si tratta di Flaviano Zandonaio, ricercatore di Eurix,
come dire, diventi grande e sia effettivamente in grado, come dire, di assumere su di sé tutte le sfide che vengono dal fatto che non è più di nicchia sostanzialmente, ci sono sempre più persone e organizzazioni che sono interessate in forme e modi diversi, con diversi gradi di intensità, ad assumere, come dire, il consumo critico come pratica ma anche come politica. Questo è il tema, diciamo. Da questo punto di vista però ci sono due questioni particolarmente spinose da affrontare, anche per capire che razza di disegno di policy possiamo costruire per venire incontro e per fare un'istituzionalizzazione più possibile proattiva ed efficace per questo settore che è composto di tante attività, iniziative, soggetti e così via. Sono due le questioni. La prima è una questione, come dire, abbastanza spinosa perché riguarda l'articolazione interna al settore, alle popolazioni organizzative che si candidano più da vicino a organizzare appunto il consumo critico, detto chiaramente, detto come dire in termini esemplificativi. Se voi dite economia sociale o dite economia solidale, non è, come dire, non dite due cose simili, dite due cose che sono diverse. In alcuni contesti sono addirittura confliggenti. Se andate non solo nel nostro paese, nel mondo francofono, in Sud America ad esempio, dire economia sociale o dire economia solidaria significa sostanzialmente porre una linea di conflitto sostanzialmente tra diversi modi di interpretare l'azione sociale all'interno dell'economia. Questo è un tema interessante perché allora la sfida è: cosa facciamo? Tentiamo una convergenza nuova? oppure sanciamo che c'è, no? Facciamo, definiamo che esiste lo scisma del consumo critico, per cui c'è una parte di economia sociale tradizionale, quella delle cooperative mutualistiche di lavoro, di consumo, che fanno gli ipermercati, no? Che fanno la grande produzione agricola, e poi c'è il mondo del consumo critico che è sostanzialmente staccato, non ha niente a che fare, anzi è in un rapporto di confliggenza, quindi sostanzialmente ognuno per la sua strada, arrivederci e ciao. Oppure riusciamo a far convergere oggi questi mondi a determinate condizioni? Beh, se la risposta ad esempio fosse sì, e diciamo che sì perché oggi la spinta al consumo critico non è più solo di nicchia, non è più solo rappresentata in senso strettamente ideologico, ma è una politica che, come diceva Paolo prima, si costruisce facendo. Allora vuol dire che se si riesce a determinate condizioni a far dialogare il mondo dell'economia sociale tradizionale, movimento cooperativo, associazionismo, le grandi fondazioni ed economia sociale emergente, vuol dire che nel nostro paese ad esempio abbiamo la possibilità di riscrivere le politiche agricole, perché per certi versi se ci pensate oggi chi sono i grandi player dell'agricoltura nel nostro paese? Sono i grandi gruppi cooperativi. Chi fa l'innovazione sociale ed economica nel mondo agricolo oggi? Lo fa il consumo critico e le reti dell'economia solidale. Ci sono le condizioni per farle convergere? Beh, non è facile. In questo momento, diciamo, sono più scettico che altro, se devo dare un giudizio definitivo. Però non perderei, diciamo, anche l'opportunità di andare a capire a determinate condizioni oggi se è possibile far convergere queste diverse tradizioni dell'economia sociale e dell'economia solidale. Perché da un certo punto di vista quello che vedo, che è stato sottolineato anche in precedenza, c'è una grossa spinta di bisogni, c'è una grande voglia di nuovi modelli di consumo, voglio dire, che possono trovare risposta sia in forme organizzative emergenti, come quelle che sono state studiate soprattutto all'interno di questo libro, però possono anche contaminare anche organizzazioni già esistenti che magari hanno la stessa radice culturale, filosofica, ideologica, ma l'hanno magari un po' persa nel corso del tempo. Credo da questo punto di vista che il consumo critico non ha solo un valore in sé, per quello che conta oggi in termini di numeri, quanti sono i gas, quante sono le persone coinvolte, ha anche una grossa forza paradigmatica, perché ti lascia intravedere un nuovo modello economico, che mai come oggi è lì e pronto ad essere disponibile, perché è sempre più diffuso, è fuori dalla nicchia. Quindi un primo tema oggi è se riusciamo dentro il mondo di quelle che sono le organizzazioni sociali oggi, no, che vanno, ci metto di tutto di più sostanzialmente, dall'associazionismo di base alle fondazioni, le cooperative, i comitati e quant'altro, oggi può essere in qualche modo riconvertito per accettare la sfida, come dire, di una sua ricomposizione. E guardate che questo è un tema che è un tema molto di attualità, perché l'altro ieri o due settimane fa più o meno il Parlamento ha votato la riforma del terzo settore dell'impresa sociale in Italia, che coglie gran parte di questo mondo qui. Ora, se noi abbiamo una riconfigurazione giuridica di un certo tipo nel nostro paese, questa cosa è utile per attrarre non solo i soggetti già esistenti e per organizzare meglio, renderli evidenti le organizzazioni di volontariato nel welfare, le associazioni del mondo culturale, le cooperative sociali nel settore del welfare, ma può essere utile anche per attrarre eventualmente un settore del consumo critico che a determinate condizioni ha voglia di costruire la sua organizzazione e cercare anche di fare cross fertilization anche con un settore che gli è per certi versi, per tanti versi, affino. Ecco, questa è la prima tematica, mi sembra molto interessante e anche molto, molto di attualità. La seconda tematica è la partita più ampia che si vuol giocare e a quali condizioni rispetto a un'economia capitalistica, mainstream, che non è stato detto prima, che per una serie di ragioni è sempre più attratta e interessata dalla produzione di valore sociale. Per certi versi, se ci pensate, il mondo del commercio equo ha già vissuto questo tipo di parabola, no? Il tema era: costruiamo una rete sempre più estesa di botteghe nel mondo che controlliamo noi direttamente o andiamo al supermercato? La scelta è stata fatta, si è andati anche al supermercato. Quindi è un tentativo di portare elementi di consumo critico dentro l'economia tradizionale, del poli, lo dico ai trentini per capirci sostanzialmente, piuttosto che anche della Coop e così via. Questa è un'altra scelta importante che oggi sì, non è nuova la sfida, non sono nuove le cose che stiamo raccontando, cambia la scala della sfida. Perché oggi ci sono sempre più organizzazioni legate non solo al consumo ma anche alla produzione che vedono nel valore sociale in generale, sostenibilità ambientale, inclusione, tutela delle comunità e quant'altro, non solo un elemento per fare un po' di redistribuzione filantropica, un po' di responsabilità sociale di impresa, ma un fattore attraverso il quale tu migliori la competitività dei tuoi prodotti. Perché oggi la competitività e la qualità di un tuo prodotto non deriva solo dalle qualità intrinseche o la dimensione di prezzo, ma deriva sempre di più da una serie di esternalità il più possibile positive che tu cerchi di alimentare e di rendicontare. che riguardano appunto il rapporto con le comunità locali, la tutela del lavoro e quant'altro eccetera. Pensate alla fortuna da questo punto di vista dei marchi fair trade, che sono sempre più applicati a prodotti più in generale. Il caso del caffè da questo punto di vista è emblematico. Quindi da questo punto di vista l'altra grande sfida è capire fino a che punto si può riuscire a creare, come dire, un contatto con un settore di un'economia capitalistica oggi che sempre di più riconosce come questo elemento di valore come un tratto caratteristico della propria azione. No? 5 anni fa, più o meno, è uscito un articolo molto importante da parte di 2 super economisti, Porter e Kramer, che diceva che oggi il capitalismo è in crisi. Non è in crisi tanto sulla performance economica, è in crisi di legittimità. Presso chi? Presso soprattutto i suoi principali portatori di interessi, cioè i consumatori. Quindi occorre produrre in modo nuovo valore. Come si chiama questa nuova modalità di produzione del valore? Udite, udite, si chiama valore condiviso. Condiviso da una pluralità di soggetti, meglio redistribuito, meglio rendicontato. Sembra quasi una parola coniata dal mondo del consumo critico o dal mondo dell'economia sociale. Invece è stata, come dire, coniata e ben veicolata attraverso i canali di quelli che sono l'economia mainstream in generale. Quindi da questo punto di vista l'altra grande sfida oggi è capire qual è il punto di contatto, a quali condizioni oggi queste modalità emergenti o già emerse di consumo critico vogliono, come dire, giocare il ruolo di change maker, di agente del cambiamento, non solo nel campo dell'economia che gli è più prossima, quella cooperativa, sociale, eccetera, ma dentro un contesto ancora più ampio, e questa è una questione, se volete, ancora più spinosa. L'ultimo punto che dico, mi sembra una cosa interessante, è un dato che mi ha molto colpito, delle ricerche che ha fatto soprattutto Francesca, che, come dire, anche queste azioni di cambiamento non sono solo organizzative, viaggiano anche sulle gambe delle persone, okay? Quindi da questo punto di vista l'azione del consumo critico è anche un'azione individuale che poi diventa azione collettiva, diventa organizzazione e quant'altro. È un dato che mi ha molto colpito dalle sue indagini, lei ha indagato molto, come dire, la composizione dei gas, dei gruppi di acquisto solidale, che moltissimi gasisti sono anche soci, volontari, lavoratori di organizzazioni, diciamo, di terzo settore, cooperative. Quindi da questo punto di vista io credo che anche tutte queste persone, diciamo, che operano, diciamo, su diversi fronti, in diverse modalità, senza sovraccaricarli troppo, poverini, che devono già fare, come dire, il consumo critico, le cose, possono diventare anche degli agenti di cambiamento dentro le organizzazioni. Perché sono portatori non solo di un nuovo modello di consumo, ma di un nuovo modello di fare comunità, di fare attivismo, di fare azione collettiva. Quindi da questo punto di vista credo che anche, voglio dire, l'azione individuale accanto a quella all'azione collettiva, più istituzionale, rappresenti un'altra sfida importante che attende questo settore.
Honey La Rochelle, il brano si intitola No Man's Land, musica rilasciata con licenze Creative Commons e disponibile al sito freemusicarchive.org, un grande database che è gestito da una radio americana, la WFMU, che mette a disposizione in questo grande database di musica libera anche i concerti che regolarmente si tengono negli studi dell'emittente e vanno in onda in diretta alla WFMU. Quindi se volete sbizzarrirvi nelle ricerche potete andare al freemusicarchive.org, dove troverete moltissima musica indicizzata secondo generi e sottogeneri. Questa invece è Radio Cooperativa, state ascoltando la trasmissione del martedì pomeriggio in onda dalle 17.30 alle 19, Voci dalle Dolomiti. La trasmissione che poi potete ritrovare ovviamente anche in podcast a radiocooperativa.org e anche nel sito bellunopop.it. Siamo alla puntata del 22 novembre, nella quale abbiamo parlato in questa prima parte del tema del consumo critico. Lo abbiamo fatto anche per presentare un incontro in programma fra 10 giorni a Belluno, il venerdì 2 dicembre alle 20.30 al centro Giovanni XXIII in piazza Piloni, organizzato dalla Cooperativa del Commercio Equo e Solidale Samarcanda. Si tratta di un incontro con il coautore del libro Il Consumo Critico, Paolo Graziano, che è docente di scienze politiche a Padova. Con lui, nella scrittura del libro, ha collaborato Francesca Forno. Entrambi erano ospiti del Festival dell'Economia di Trento nel giugno scorso e noi abbiamo ascoltato appunto la registrazione dei loro interventi e anche, da ultimo, poco fa, l'intervento di Flaviano Zandonai, che era il terzo dei relatori in programma. Ed ora noi cambiamo argomento, anche se rimaniamo in tematiche affini, ci occupiamo cioè di ciò che mangiamo e anche di come lo produciamo. Lo facciamo innanzitutto per presentare l'iniziativa che torna, che ha avuto molto successo negli ultimi anni, promossa dal gruppo Coltivare Condividendo, chiamata A Raccolto, che è in programma questa domenica, il 27 novembre a Sedico, a Villa Pat, in uno spazio coperto. La giornata, spiega chiamata Raccolto, sarà incentrata sulla mostra, lo scambio, la donazione di sementi che vengono definite antiche, tipiche, locali, ma che noi amiamo chiamare sementi non manipolate e sementi riproducibili. Sementi riproducibili perché, come sapete, uno dei grandi snodi e delle grandi criticità in agricoltura sono invece le sementi brevettate che non sono riproducibili. È una grande battaglia nella quale il gruppo bellunese Coltivare Condividendo ha dato davvero un grande contributo. Queste sementi sono state riprodotte e tramandate di generazione in generazione, si sono adattate a climi e terreni, hanno mantenuto nel tempo la loro vitalità. Sementi che dovrebbero essere la base essenziale di un'agricoltura sana, sostenibile e biodiversa. Ma oltre ai semi si scambieranno anche conoscenze, saperi, pratiche, si instaureranno relazioni e contatti, si assaporeranno cibi e una bella energia, scrive Coltivare Condividendo nel suo blog. Siamo in piena organizzazione di questa edizione di chiamata Raccolto e, pur essendoci già delle presenze certe, la possibilità di partecipare alla giornata è ancora possibile, precisano, per chi volesse appunto andare a portare la sua testimonianza diretta a chiamata Raccolto. Quattro gli spazi, gli ambiti che daranno vita a questo evento del 2016 di chiamata Raccolto. Di che cosa si tratta? Il primo è appunto lo scambio dei semi che si terrà all'interno di Villa Pat. Sono al momento già oltre una decina le conferme di associazioni, in realtà i gruppi che torneranno a Sedico da varie zone d'Italia, oltre che della provincia di Belluno, con il loro carico di legumi, cereali, orticoli, fiori, ma anche con conoscenze, saperi, pratiche e segreti per coltivare, riprodurre e conservare sementi, pratiche e segreti che vogliono mettere in condivisione con gli altri, quindi sarà possibile ascoltare, incontrare e anche partecipare a workshop proposti a chiamata raccolto questa domenica a Sedico. Coloro che desiderano avere un tavolino per scambiare le loro sementi possono scrivere a coltivarcondividendo@gmail.com e noi saremo molto felici, spiegano gli organizzatori, di trovare loro uno spazio. Il secondo ambito di chiamata raccolto è quello dedicato alle scuole, anch'esso localizzato all'interno di Villa Pat. Certa la presenza degli ormai storici bambini pirata che porteranno da Mogliano il loro forziere zeppo di semi, di mandale e di esperienze per davvero straordinarie. Certa anche la presenza della scuola primaria di Soranzen, siamo nella zona di Feltre, ascesa agli onori della cronaca per ormai noto orto dedicato ai nonni che hanno salvato la biodiversità, un orto scolastico realizzato coi semi di nonno Mario. Ovviamente anche in questo caso qualsiasi altra scuola che voglia venire sarà bene accolta a chiamata a raccolto 2016. Durante il pomeriggio di domenica 27 novembre nella sala conferenze di Villa Patta ci saranno una serie di relazioni con premiazioni dedicate anche alle scuole. Poi abbiamo il terzo spazio di questo evento che è il mercatino di prodotti locali, biologici e sani. Il mercatino si terrà nell'ampio piazzale e sotto i portici della villa. Il mercatino sarà gestito dall'associazione Dolomiti Bio e è a questa associazione che bisogna rivolgersi eventualmente per partecipare. E infine il quarto spazio è quello dedicato ai convegni che si terranno nella sala convegni di Villa Pat. C'è un convegno che è in programma anche sabato 26 novembre dalle 17.30 e che sancirà in via ufficiale l'apertura di chiamata raccolto. Un convegno, spiega Coltivare Condividendo, che sarà dedicato al fagiolo nell'anno internazionale dei legumi. Una serie di relatori parleranno del fagiolo e porteranno le loro esperienze per ciò che riguarda la selezione in campo dell'importante legume. Altri convegni si svolgeranno domenica 27 e durante l'intera giornata infatti si svolge appunto l'evento chiamata raccolto che da vari anni richiama migliaia di persone, prima a Feltre e poi negli ultimi anni si è spostato appunto a Sedico, a Villa Pat. Appuntamento per quindi questa domenica 27 novembre a Sedico. Se volete saperne di più potete consultare online il blog del gruppo Coltivare Condividendo. In ogni modo la manifestazione si aprirà alle 10 di domenica 27 novembre e proseguirà fino alle 19 circa. Sempre per rimanere in agricoltura, come accennavo in apertura di questa puntata di Voci dalle Dolomiti, riparliamo della questione lotta contro l'arrivo di aziende che impiantano in provincia di Belluno vigneti o meleti o altre coltivazioni secondo il modello convenzionale intensivo, con utilizzo quindi di pesticidi e fitofarmaci che preoccupano la popolazione, preoccupano per l'impatto sull'ambiente e innanzitutto sulla salute, preoccupa anche l'impatto sul paesaggio, e si propone invece un modello alternativo di agricoltura di cui appunto la manifestazione di cui vi ho appena parlato è un po' un simbolo. E c'è stato un successo della campagna che va avanti da un paio d'anni, Liberi dai veleni, campagna che proprio si è opposta a quella che viene definita una forma di colonizzazione agricola del territorio alpino bellunese, e propone invece ai comuni di regolamentare in modo severo l'utilizzo di queste sostanze nocive, sostanze pericolose, pesticidi e fitofarmaci. Lo fa attraverso un regolamento di polizia rurale che è stato sottoposto ai comuni dopo essere stato oggetto di un lungo lavoro di elaborazione di base da parte di questi movimenti popolari, soprattutto del movimento Terra Bellunese, che ha raccolto attorno a sé varie competenze proprio per stilare questa bozza di regolamento che sostanzialmente mette al bando i pesticidi, l'uso di pesticidi pericolosi nelle colture. E qui arriviamo ora al dunque, perché il comune di Belluno alla fine del settembre scorso e la settimana scorsa anche il comune di Feltre hanno adottato il regolamento, con piccole variazioni ma non sostanziali rispetto all'obiettivo di orientare l'agricoltura verso pratiche che vietino l'utilizzo di sostanze pericolose, hanno adottato il regolamento di polizia rurale. Noi, per saperne di più, per capire come ora andrà avanti questo processo e anche che cosa ci si può aspettare dagli altri comuni della provincia di Belluno, tutti sono stati chiamati ad adottare questo regolamento anche grazie a una petizione che ha raccolto diverse migliaia di firme, quasi 7.000 in poco tempo, grazie a una innumerevole serie di incontri, di serate molto partecipate per diffondere conoscenza attorno a questi temi. Tutti i comuni della provincia di Belluno sono stati chiamati ad adottare il regolamento. Ora Belluno e Feltre fanno i battistrada, gli apripista. Ascoltiamo Giada Pislor del movimento appunto Terra Bellunese, che ci spiega come sta andando questo processo, ci illustra il regolamento adottato a Belluno e a Feltre e quali sono le prospettive negli altri comuni.
Siamo partiti ancora due anni fa, più di due anni fa, come ci siamo già detti in altre occasioni, per intraprendere questo percorso con le amministrazioni comunali come Movimento Terra Bellunese. Sono stati due anni in cui abbiamo presentato in vari modi a tutti i sindaci della provincia di Belluno questa proposta di regolamento che avevamo elaborato come gruppo di lavoro del movimento, che era dedicato apposta a questo scopo, e quindi con delle competenze avevamo un gruppo composto da avvocati, agricoltori e poi anche cittadini, insomma, che in qualche maniera anche esperti di regolamentazione, quindi professionisti che hanno messo a disposizione gratuitamente la propria professionalità e che poi però si sono anche documentati e sono cresciuti nel tempo, perché la normativa comunque è in continua evoluzione e poi serve tutta quella parte di conoscenza che è proprio quella più operativa, no? Delle problematiche poi dell'attuare la regolamentazione. Comunque questo era un po' il contesto della proposta di Terra Bellunese, che hanno colto appieno lo spirito del regolamento sono i comuni di Belluno e Feltre questo autunno, che sono andati in consiglio comunale con due percorsi diversi l'uno dall'altro e hanno portato appunto in consiglio la proposta di regolamento che il Movimento Terra Bellunese ha avanzato.
Due percorsi diversi, ce li puoi già descrivere magari?
Sì, certo. Che è partito un anno fa, più di un anno fa, il percorso dei laboratori di cittadinanza attiva del comune di Feltre lì si sono confrontati lungamente cittadini, associazioni, imprenditori del settore, associazioni anche di categoria, eccetera. Ci sono stati poi dei momenti formativi all'interno di questo percorso di più incontri, per cui sono venuti anche degli specialisti, dei professionisti proprio nell'ambito dell'uso dei prodotti fitosanitari, di soluzioni alternative, certo, e via dicendo. Quindi non è stata solo una scrittura di un documento, ma è stata proprio una crescita dal punto di vista culturale, e questo sì, rende merito al comune di Feltre, perché è stato un unicum in tutta la provincia, E poi in sede di consiglio il sindaco ha ulteriormente valorizzato nel suo intervento finale prima del voto questo tipo di percorso, ha dato quindi credibilità all'impegno delle persone che hanno partecipato e quindi ha chiarito e confermato che il risultato del dei laboratori, del lavoro dei laboratori, è, andava preso così com'era, proprio per rispettare quella che è lo spirito del percorso e l'impegno dei cittadini, che ripeto non è stato solo quello di scrivere un testo, ma anche di fare un percorso di crescita. Quindi il sindaco ha auspicato nel suo discorso l'unanimità, l'approvazione all'unanimità, e così è stato, e questa è una cosa, diciamo, molto positiva, perché l'approvazione in consiglio è solo il primo passo, poi c'è tutta la parte di operatività del regolamento, che implica diverse azioni. E infatti questa è un po' la parola d'ordine anche per il movimento per il futuro, cioè per noi adesso attuazione e controllo sono un po' i due impegni che da qui, esatto, da qui
al... Questo magari parliamo adesso tra poco, certo. Invece ti chiedevo invece per Belluno, Belluno. Che il percorso è stato diverso, anche se il risultato poi dal punto di vista formale è simile, se ho ben capito, sì. Si approva un regolamento che sostanzialmente mette al bando le sostanze pericolose, poi magari ci spieghi meglio in che cosa consistono anche le previsioni di queste nuove norme. Ecco, Belluno dicevi un percorso diverso, cioè meno, diciamo, aperto alla cittadinanza e più istituzionale?
Sì, perché in sostanza non è che l'amministrazione, intanto diciamo c'era la commissione seconda che si è occupata di curare tutto il percorso del regolamento per arrivare al consiglio comunale, per cui loro, l'amministrazione di Belluno ha deciso di parlare con dei soggetti che sono rappresentativi della cittadinanza e quindi li ha chiamati. E rappresentativi anche delle istituzioni, quindi tutti, diciamo, quei soggetti che sono già fra un livello sopra la cittadinanza, non dal punto di vista qualitativo, certo. Ma rappresentativo, diciamo.
Cioè, non è stata diretta il coinvolgimento, non è stato diretto, bensì attraverso forme già organizzative, associative, sì, che esprimono una rappresentanza a loro volta.
Esatto.
Però e sarà poi... monte comunque la raccolta di firme, giusto, che ha avuto
assolutamente
anche,
sì, poi
contro Belluno, insomma.
Certo, poi lì vale la pena di fare un accenno particolare anche sul discorso della campagna, sì. Va detto comunque che ci sono state delle audizioni in commissione che si sono concentrate molto nell'estate, durante l'estate, sì. E quindi hanno sentito, diciamo, quelle associazioni che si sono anche impegnate nell'ambito, non sono andati proprio a 360 gradi sul territorio, ma sono andati a parlare con chi nel tempo si è formato e preparato su quest'ambito. E poi hanno sentito anche, secondo me, molto positivamente ARPAV, ULS, e quindi enti che hanno competenza e hanno anche dati da raccogliere. Quindi tutto sommato, i soggetti erano corretti, i soggetti che sono sentiti erano corretti. Diciamo che manca un po', forse, dal punto di vista della procedura della partecipativa, la parte di costruzione comune, ecco. Però di fatto, cioè costruzione di un testo comune e certo. Di scambio anche di opinioni e di istanze, in modo che la crescita fosse, che non fosse scegliere una strada o l'altra, ma che fosse una terza via costruita insieme da tutti, Ecco, questo è quello che è venuto fuori a Feltre. Invece Belluno, però in sostanza, avendo entrambe le amministrazioni confermato l'impostazione e lo spirito della proposta di terra bellunese, già in qualche maniera il nostro percorso aveva cercato di fare questo, ecco.
Quindi in altre parole, entrambi i consigli comunali hanno approvato il regolamento che era stato proposto dalla campagna Libri dei Veleni, elaborato dal Movimento Terra Bellunese, oggetto di quella petizione che aveva raccolto, se non ricordo, 6-7 mila firme in poco tempo.
Sì, bravissimo. Infatti il lavoro della campagna è stato fondamentale in questo, anche perché ha, portato un po' alla luce la tematica, no? E a 360 gradi anche, la raccolta firme, ma anche le serate informative con i medici sono state fondamentali per sviscerare un po' alcuni degli aspetti. Noi ci proponiamo per il futuro di affrontarne altri, come per esempio la redditività, l'economicità, che sono legate a un certo tipo di agricoltura, no?
Certo. Sì, questo è l'inizio forse anche di un processo che poi magari ne parliamo meglio, magari anche in un'altra occasione, sì. Di, anche di modello, diciamo, di modello economico e sociale per sì. Un territorio alpino come quello
sì, di sviluppo, inizio, certo. Insomma, certo. Agricolo, sì sì, senz'altro, questa è una tematica fondamentale.
Agricolo magari connesso anche poi con le altre attività che sono sì, appunto il turismo, certo, l'artigianato, insomma tutto certo. Quello che può essere un sì. Modello non basato in modo intensivo su esatto. Un prodotto come possono essere le bollicine nella famosa zona del Prosecco, bensì più articolato e diffuso.
Esattamente, sì, noi abbiamo iniziato il percorso affrontando un po' le tematiche quelle più urgenti e più gravi anche, che sono quelle della salute umana e della tutela certo. Del territorio. Ma puntiamo anche ad affrontare e a sviluppare in modo anche propositivo per dare, cioè per dire, noi fino adesso abbiamo detto guardate il problema è questo, ma per dare anche un po' di speranza e un po' di prospettiva a chi si avvicina alla tematica e anche agli operatori stessi del certo. Settore, dei vari settori coinvolti.
Senti, per tornare un attimo al contenuto di questi regolamenti adottati a Belluno e Feltre sulla base di quello elaborato da dal vostro gruppo di lavoro, in sintesi quali sono le prescrizioni, le previsioni più stringenti e più sì. Importanti per la popolazione e anche per chi lavora appunto sì. In agricoltura?
Sì, certo, guarda, ci sono due aspetti che sono secondo noi fondamentali e innovativi sul territorio nazionale, cioè adesso senza essere presuntuosi, però è un dato di fatto, non ci sono ancora esempi simili nel territorio nazionale ed un aspetto del regolamento è quello che tratta tutto il territorio e tutti i cittadini al pari, sullo stesso livello, cioè tutto il territorio comunale è salvaguardato e
cioè, non solo le zone più sensibili come esatto. In alcuni regolamenti esatto. che riguardano appunto l'uso di pesticidi vicino esatto. Alle scuole, vicino alle case, vicino esatto. Alle strade, ma è generalizzato diciamo esatto. Quello che è il divieto rispetto all'uso di certe sostanze poi alla fine.
Sì. Certo, perché noi dobbiamo tenere in considerazione un aspetto, cioè il regolamento e quello di Feltre lo specifica proprio chiaramente, non riguarda solo le attività professionali, quindi le aziende agricole, riguarda anche gli hobby e
gli orti familiari, butta cose.
Esatto. E poi c'è anche un altro aspetto che è quello della gestione del verde pubblico che la stessa amministrazione comunale deve gestire.
Problema quindi, dei diserbanti, eccetera. Bravo. Quindi.
Bravissimo, esatto. E questo regolerà anche, diciamo, non solo l'amministrazione comunale nella gestione del suo verde pubblico, ma anche quello delle altre amministrazioni sovraordinate che magari, o altri enti, diciamo, gestori di servizi pubblici che devono gestire appunto anche la parte del verde.
Certo.
E, l'altro aspetto invece interessante è il criterio con cui si stabiliscono i prodotti che non possono essere utilizzati ed è quello delle frasi di rischio, cioè tra i tanti criteri che si potevano scegliere dai componenti magari
per individuare i prodotti vietati diciamo
sì, esatto, la frase di rischio è quella più intanto immediata, di immediata lettura sia per i professionisti sia per gli hobbisti diciamo, no? O i tecnici comunali.
E, frase di rischio che è riportata quindi, per chi non lo sapesse, nelle etichette delle confezioni di questi
prodotti. Esattamente, ci sono delle diciture particolari e a ogni dicitura corrisponde un rischio, un pericolo per la salute umana, per esempio può provocare il cancro oppure può nuocere al feto. Ecco, certo. Questi sono alcuni esempi tra i più gravi ovviamente certo. E ci sono circa una ventina di prodotti alla fine che vengono tassativamente vietati.
Ma queste, quindi il regolamento richiama le singole frasi di rischio per intenderci, per essere poi individuato il prodotto oppure ci sono delle sigle, come funziona?
Sì, ci sono delle sigle che sono stabilite a livello internazionale per cui l'aspetto positivo anche è la gestione del regolamento. Perché si fa riferimento alla normativa vigente e l'aggiornamento è anche più sicuro, diciamo, e più semplice, perché alla fine le frasi di rischio, cioè le indicazioni di pericolo sono quelle, non ne usciranno tante di nuove, si spera, ovviamente,
E poi perché se per esempio se avessimo stabilito di vietare alcuni componenti dei prodotti, noi sappiamo che l'industria,
certo.
Sì certo, perché l'industria può crearne di nuovi, può creare dei mix che sono particolari, perché a volte il problema viene dato dal mix di componenti e quindi... Certo. E quindi è più
fondamentalmente
semplice gestire
ci si affida alla diciamo correttezza però dell'attribuzione del rischio a ogni singolo prodotto, quindi alle agenzie che determinano questo rischio, e questo forse è l'ambito un po' più scivoloso. Poi non so cosa ci sia dietro, quali verifiche, quali controlli. Non ci si affida invece al singolo componente, che magari la cui pericolosità magari è nota, conclamata e impossibile da negare, però in questo modo è chiaro anche il divieto, cioè poi per chi deve controllare è più semplice verificare se un soggetto utilizza un prodotto che ha questa etichetta sta violando il regolamento.
Esattamente, sì, e anche questo tema del controllo è un altro di quelli che per noi è fondamentale. Adesso va detto che questi due regolamenti che sono stati approvati arrivano alla fine della stagione dei trattamenti, quindi questa è una criticità, fra virgolette. Però
c'è il tempo per organizzarsi a questo
esattamente,
punto.
Adesso il nostro obiettivo è quello di stimolare le amministrazioni in tre azioni fondamentali, no? Durante l'inverno, per prepararsi alla prossima stagione. Beh, uno è quello dell'informazione, ovviamente, cioè professionisti, cittadini, devono essere deve essere portata avanti una campagna seria e ampia di informazione, anche semplice, anche con documenti molto stringati e semplici, che facciano capire brevemente e in modo chiaro cosa si può fare e cosa non si può fare. Poi l'altro aspetto è che le amministrazioni devono esse stesse organizzarsi per essere in regola con la normativa e quindi nella manutenzione appunto del verde pubblico, quindi devono stabilire procedure, insomma, che usino strumenti o prodotti consentiti dal regolamento.
La questo anche a Belluno vale, scusami, questa cosa sul verde pubblico.
Sì, 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 certo, perché anche a Belluno è stato come dire, tutelato l'intero territorio e quindi anche le aree gestite dall'amministrazione.
Dall'amministrazione pubblica, che non può usare quei prodotti, che sono gli stessi vietati per i campi, diciamo, i diserbanti in questo caso.
Esatto. E poi l'ultima cosa importantissima da fare per gli amministratori è quella di formare il proprio personale adibito al controllo. E quindi stiamo parlando della polizia municipale, i vigili. E da questo punto di vista la proposta di alcuni consiglieri invece del comune di Feltre è assolutamente sensata ed era una delle raccomandazioni che il Movimento Terra Bellunese ha fatto quando ha cominciato a divulgare la propria proposta. Cioè c'è stata così la proposta in sede di consiglio a Feltre di coinvolgere le comunità montane, la comunità montana nel loro caso, insomma quella che si occupa della zona del Feltrino, e di inoltrare proprio a questo ente il testo del regolamento approvato, per due ragioni. Una, per stimolare gli altri comuni ad adottare un regolamento uguale a questo, con le stesse finalità, se non proprio questo, in modo di dare coerenza su un territorio più ampio. Certo. E l'altra proposta era quella di unire le forze e trovare le sinergie tra più comuni per formare magari una o due persone, uno o due tecnici da condividere su tutti i territori comunali, in modo di diciamo ottimizzare le risorse, perché sappiamo che i vigili urbani, insomma, hanno già tante mansioni da svolgere, e questa richiede una preparazione specifica, cioè c'è una normativa da imparare, delle pratiche da imparare, poi c'è da inventare il sistema di controllo, per cui questa potrebbe essere una soluzione davvero intelligente in un momento come questo per l'ente pubblico.
Senti, come sanzioni, oltre diciamo il controllo, poi se chi venisse scoperto a utilizzare prodotti vietati, cioè quelli più pericolosi per la salute, come si procede?
Sì, lì non abbiamo grandissime chance da questo punto di vista come deterrente, diciamo, perché sono, diciamo, delle sanzioni tipiche amministrative, insomma, perché cioè, non si rispettano soldi, i regolamenti, e per cui andiamo dai 50 euro ai, adesso non vorrei diciamo dare numeri a caso.
Comunque,
però
sono,
siamo,
si tratta
molto
di sanzioni pecuniarie fondamentalmente, sì, non elevatissime.
Non elevatissime, infatti.
E chi le stabilisce? È lo stesso comune, oppure ci sono delle
beh, il regolamento comunque si rifà anche alla normativa nazionale, però nel regolamento comunale sono espresse queste informazioni.
E invece, per quanto riguarda, appunto, tu parlavi delle connessioni con altri municipi, che voi vi siete rivolti a tutti i comuni della provincia di Belluno,
sì,
e avete proposto a tutti l'adozione del regolamento. Belluno,
esatto,
e Feltre sono, diciamo, gli apripista. Ora, come pensate che stia evolvendo la situazione?
Beh,
che aspettative,
allora,
avete?
Va detto che gli apripista in verità non erano proprio Belluno e Feltre. Diciamo che Belluno e Feltre sono apripista con questo tipo di regolamento, che è senz'altro innovativo e molto,
certo,
più cautelativo,
certo,
nei confronti della salute dell'ambiente, delle persone e dell'ambiente. Un primo esempio ce l'avevamo avuto con i comuni della Sinistra Piave, che come idea si erano mossi, diciamo, in modo positivo, perché i quattro comuni da Limana, Trichiana, Melle e Lentiai avevano deciso di adottare e approvare un unico regolamento.
Però era deludente quel contenuto.
Sì,
no?
Sì, diciamo che era molto anacquato, forse...
Non
sì,
efficace, fondamentalmente.
No, assolutamente, pieno di deroghe, il problema sono fondamentalmente le deroghe che concede, cioè tutto l'esistente può continuare ad andare avanti come prima, le nuove aziende devono rispettare qualche regola, ma insomma era abbastanza blando, ecco, come,
certo.
E quindi fra l'altro non è nemmeno adeguato alla nuova normativa, che è quella che ha aggiornato la classificazione delle frasi di rischio, per cui questa potrebbe essere l'occasione per adesso potrebbe esserci l'occasione, insomma, per adeguare alla normativa il regolamento e quindi fare un passo in più, anche un po' più coraggioso, visto che sono proprio il territorio di collegamento tra Belluno e Feltre, per cui,
certo,
sì, sarebbe proprio da fare il salto.
Allora,
i cittadini
è possibile coinvolgere questi comuni, che fra l'altro sono anche quelli forse più interessati da questo fenomeno, appunto,
sì,
dei nuovi vigneti stile prosecco,
sì,
eccetera.
senz'altro noi, loro sono senz'altro uno dei territori più sensibili di tutta la provincia, e noi abbiamo intenzione adesso di muoverci non solo nei confronti delle due amministrazioni che già hanno approvato questo documento, ma anche di tornare alla carica con le altre amministrazioni, in particolare con quelli della Sinistra Piave, perché il gesto, insomma, coraggioso, i due comuni più importanti della provincia l'hanno fatto, e quindi hanno, secondo me, tracciato una linea per il futuro, per cui sì, adesso voglio dire, sì, chi doveva fare il salto l'ha fatto e gli altri possono accodarsi, insomma, secondo me, anche con abbastanza serenità. Dopo lì sta, sai, nella responsabilità dei singoli amministratori.
E però ci sono anche, immagino, delle pressioni che arrivano dalla base, dalle cittadinanza.
Non ci sono dubbi.
Anche
sì,
in Sinistra Piave, no?
Sì, diciamo che i cittadini sono tutti molto preoccupati, invece.
Cioè,
il problema più, diciamo, gli ostacoli più grossi li pongono magari i professionisti e le associazioni di categoria, che sono preoccupate perché non riescono a visualizzare, a farsi un'idea di come potrebbe cambiare il loro modo di operare. Però io penso che sia proprio nel ruolo delle associazioni di categoria, e qua loro devono fare il salto per tutti i loro associati, di come dire, intraprendere un percorso di crescita, di evoluzione dal punto di vista della pratica professionale. Cioè,
certo, anche perché ci sono esempi, ben addirittura nella zona del Prosecco, dove appunto,
sì,
c'è una forte mobilitazione popolare su questa questione. Ci sono esempi però di agricoltori che non utilizzano già da tempo e fanno agricoltura biologica profittevolmente con un approccio e con delle pratiche diverse, che magari richiedono di andare col decespugliatore tra i filari piuttosto che usare il diserbante, per esempio, però esistono e sono redditizie queste aziende.
Sì, tu hai toccato un tema interessante, che è quello proprio concreto, no, del modo, del come farlo. È un cambiamento, e io, noi del movimento e anche dei vari gruppi di Liberi dai, della campagna Liberi dai Veleni, ci siamo resi conto in questo percorso di crescita che quello che spaventa di più i professionisti e le associazioni di categoria è il cambiamento, come è connaturato alla natura umana, per quello non è niente di nuovo, però è un cambiamento che va fatto per le nuove generazioni e per il territorio che, ripeto, noi non ci stancheremo mai di ripeterlo, è un gioiello in mezzo a territori che invece hanno perduto la loro integrità ecologica, cosa che invece noi ancora abbiamo, e per gran parte del territorio, diciamo, e quindi dobbiamo assolutamente, per i nostri figli e per i nostri nipoti, tutelare questo territorio, perché si può fare in modo diverso. Ci sono, come dicevi tu, tanti esempi, e ci sono anche tante soggetti di ricerca e di supporto e di consulenza che oramai hanno alle spalle esperienze assolutamente
ultradecennali
positive,
su pratiche alternative che danno comunque ottimo risultato
in campo.
Diciamo.
Non ci sono più scuse per dire un salto nel vuoto, non è un salto nel vuoto, oramai lo sappiamo che si può fare diversamente, quindi siccome il nostro territorio da questo e da altri punti di vista magari non è particolarmente avanzato, abbiamo tutto un futuro da creare, io mi dico, perché basarci sugli errori di persone e di territori che stanno già tornando indietro?
Certo.
Rispetto alle scelte fatte in passato.
Questa è la cosa importante, diciamo, il paletto messo da queste due approvazioni dei regolamenti a Feltre e a Belluno, proprio perché orientano in una fase ancora molto iniziale di questo processo, che vede anche Belluno diventare, almeno la Val Belluna, la parte meridionale della provincia, a zona vocata anche alla viticoltura, la orienta verso un certo tipo di pratica che è diverso da quello cui spesso sentiamo le contestazioni nella zona trevigiana del Prosecco. Voi avete avuto qualche eco delle iniziative bellunesi da quella zona, dove comunque si muovono dei comitati di cittadini per chiedere che anche lì si faccia qualcosa, e forse in qualche caso c'è anche stato qualche successo anche a livello istituzionale, se non sbaglio, in qualche comune? Voi avete dei rapporti, o comunque avete avuto dei feedback rispetto a questi ultimi due passaggi a Feltre e Belluno con i nuovi regolamenti?
No, non ancora, però è nelle nostre intenzioni, perché ci sono appunto dei gruppi proprio anche nella zona in cui dicevi te, della zona del Trevigiano, con cui ci piacerebbe entrare in contatto anche per portare la nostra esperienza, perché pensiamo che possa essere di supporto anche alla loro battaglia, che è un po' più difficile della nostra, perché lì oramai, come dicevi tu, una certa struttura di sviluppo è
quindi
più che radicata.
Un giro di business molto consolidato, il che rende tutto più complicato.
Molto difficile, perché molte famiglie, il reddito di molte famiglie dipende purtroppo da questo e da questo tipo di attività, e quindi noi capiamo la difficoltà.
Un po' il problema che c'è in Trentino, in Val di Non, con le mele, in sostanza.
Esatto, comunque la nostra intenzione, stiamo proprio valutando dei contatti per delle manifestazioni comuni, perché io credo che soprattutto per un prodotto come quello appunto dell'Alta Trevigiana, del Prosecco eccetera, che punta al mercato mondiale non locale, è importante diciamo che la voce dei comitati, che fino adesso è rimasta qui locale fondamentalmente, esca e travalichi anche il confine nazionale, secondo me, perché non per ovviamente minare la redditività o la struttura economica di un territorio, ma per dire facciamolo diversamente.
time for hostile takeover. I mean peaceful, see that Gemini makeover. But it ain't the twins blowing up the Range Rover. I will stay sober, wishing on a clover. Engaging the youth like I'm Fraggle Rock and Rover. Marge and Homer, I'm that socialite loner. Writing in the corner on my pocket PC as I hum. Let it all out through the thumb. Texting on the pad, I ain't having no fun. I wanna run and I feel like the end has come. But before you agree, love, tell me why we all can't drum. Pound our way to freedom. You know at one point I believed them that all was well. Then I felt the earth swell and I came back from hell. You could call me hell, sitting in my own cell. Calling on my ladies and I'm ringing bell. This is revolutionary music. And you should like it and you should choose it. A lot of powers that be will misuse it. But don't lose it, it's your voice, use it. This is revolutionary music. And you should like it and you should choose it. A lot of powers that be will misuse it. But don't lose it, it's your voice, use it. This is revolutionary music. And you should like it and you should choose it. A lot of powers that be will misuse it. But don't lose it, it's your voice, use it. They don't care how they make a dollar. Use a child killer parent, do you hear me holla? Before we blow up more innocent people, they be flocking to the church, bowing to the steeple. But we the ones that's evil, thinking they treating everyone equal. It's a sequel, using the name of God to fight, forgetting their values, no wrong from right. Money in that Glock sight, oil fields, their pockets tight, not giving a fuck about the poor's plight or who they indict. A third in jail each and every night. Prison industry, modern day slavery, corporations on lock and key. Big brother, he be watching me. Only privilege gets to do, see. If you're lucky and you're white male, then you get to be free. This is revolutionary music. And you should like it and you should choose it. A lot of powers that be will misuse it. But don't lose it, it's your voice, use it. This is revolutionary music. And you should like it and you should choose it. A lot of powers that be will misuse it. But don't lose it, it's your voice, use it. This is revolutionary music, and you should like it, and you should choose it. A lot of powers that be will misuse it, but don't lose it, it's your voice, use it. At an early age, I felt the rage surging through my veins, the pains of living with thoughts of splattered brains. You either live in hood or you're bound by chains. The white men who wish the laws had never changed. I did a couple years in a cubicle, sitting deep and biting on my cubicle. Inexpensive living got us trapped up in a building. A bunch of angry people cramped up, you know the feeling. Got me kneeling, Hail Mary. Each day I grow weary, friends died I love dearly. I told cats to fear me, set trip but deceive me. You'll suffer, believe me. Living in hoods with no democracy. Five will collect in many of my bullets and those are my thieves. Don't type Porsche on my enemy. I'd rather die tough if you befriended me. But I'm an outcast with a dirty past, with a heart and heart of cast, blessed and fast. Using my door cloud as a mask, praying. This is revolutionary music, and you should like it and you should choose it. A lot of powers that be will misuse it, but don't lose it, it's your voice, use it. This is revolutionary music, and you should like it and you should choose it. A lot of powers that be will misuse it, but don't lose it, it's your voice, use it.
La rapper americana Kelly Macy, autrice fra l'altro della sigla di Voci dalle Dolomiti, in questo caso la canzone si intitola Struggle per questa artista che è anche un'attivista politica nel suo paese. Ascolteremo fra poco la canzone appunto che è sigla di Voci dalle Dolomiti e si intitola In Tune. A proposito di battaglie, abbiamo parlato poco fa con Giada Pislor del movimento Terra Bellunese dei successi e delle ulteriori aspettative e lotte della campagna Liberi dai Veleni per ostacolare l'arrivo nel Bellunese di vigneti e altre colture intensive che preoccupano per l'utilizzo di sostanze pericolose, per la dispersione nell'ambiente di pesticidi e fitofarmaci, una battaglia che nasce con la stesura di un regolamento di polizia rurale in un gruppo di lavoro a cui partecipava appunto anche Giada Pislor e questo regolamento è stato proposto ai comuni affinché lo adottassero per mettere al bando l'utilizzo delle sostanze pericolose in agricoltura, per opporsi dunque a quella che viene letta come una forma di colonizzazione del territorio dolomitico bellunese. E ora abbiamo avuto questi due passaggi importanti con l'adozione del regolamento prima al comune di Belluno e poi al comune di Feltre. In quest'ultimo caso, la settimana scorsa, con un voto unanime in consiglio, a Belluno con un voto quasi unanime un paio di mesi fa, scarsi, sempre in consiglio comunale. Di questo riparleremo più avanti per vedere se e quali altri comuni si aggregheranno e quale effetto può avere, quale riverbero può avere, in particolare in provincia di Treviso, nella zona del Prosecco, dove la preoccupazione popolare è particolarmente elevata attorno a queste tematiche, e quale riverbero può avere il successo politico della campagna bellunese Liberi dai Veleni. E con questo è tutto, la puntata del 22 novembre si chiude qui, grazie dell'ascolto da parte mia, Zenone Sovilla. Se lo vorrete potremo risentirci la prossima settimana, martedì alle 20:30, sempre qui a Radio Cooperativa, e se volete contattarmi potete utilizzare l'indirizzo email radio@bellunopop.it oppure visitare la pagina Facebook di Voci dalle Dolomiti, che si chiama appunto Voci dalle Dolomiti, o anche quella del sito bellunopop.it, nel quale trovate anche i podcast delle puntate andate in onda in FM Radio Cooperativa, podcast che trovate naturalmente anche nel sito della radio. Grazie a tutti e buona serata.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Stars, we already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Sometimes we fight like cats and dogs, but here we are giving it our all. So many years in the making, but then forsaking and forgetting. Even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the present's ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies. We will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard to be on an interdimensional ride.
For your stars, you don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me, psychically, in tune to thee. Stars, we already are, you and me, psychically, in tune to thee.
You might as well get used to this. Death do us part, here healthy or sick. I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate. And even if I was burned at the stake, I would reincarnate like a yogi and a lotus. From the mud we are exploded. I didn't walk to you, I floated. When empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars. I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be.
We already are, you and me. Psychically, in tune to thee. Stars, we already are, you and me. Psychically, in tune to thee. Stars. In tune to thee. Stars, we already are, you and me. Psychically, in tune to thee. Stars.